l'impressione che mi ha regalato l'Australia è esattamente quella che alberga nell'animo di tutti gli italiani, un vero e proprio paese del Bengodi, nel senso un paese dove si respira un senso di libertà, un senso di autorealizzazione, di autonomia e soprattutto di equilibrio tra il cittadino, la città e la natura, sia da un punto di vista dei trasporti, del lavoro, dei rapporti interpersonali.
Parliamo della sua attività letteraria e
Sì.
di questi libri, che sono un misto di racconti brevi
Sì.
e di poesia. E in alcuni casi addirittura nello stesso libro troviamo sia il racconto che la poesia. Ecco, ci parli, di questa sua idea di unire le due cose.
Posso dire che l'ultima mia pubblicazione, che ha un doppio titolo, e diciamo si può chiamare sia Look Left, Look Right, sia Nostalgia di un altrove, sia Doppia Coppia, quindi diciamo addirittura quattro titoli o perlomeno due, nasce proprio dalla congiunzione dell'esperienza che io ho acquisito qui in Australia, ricca del bagaglio italiano, quindi di storia, di cultura e di tradizioni. Sono venuta in questa meravigliosa terra che regala tramonti, albe e verde e bellezze naturalistiche straordinarie. Io ho cercato di fondere l'esperienza della storia europea con l'esperienza della naturalezza, come posso dire, della straordinaria cultura ancora vergine di questa terra. E proprio da questo connubio è nato il mio desiderio non più di dedicarmi solo a poesia, solo alla poesia o solo ai racconti brevi, ma bensì di fonderli insieme. E l'elemento di fusione sono delle fotografie che io ho realizzato qui in Australia, proprio avvalendomi di questo aspetto naturalistico che si può, diciamo, rilevare nella parte centrale del mio libro, dove c'è un bellissimo albero australiano capovolto e quindi visibile nelle due direzioni, un sopra sotto, e ugualmente sempre dall'Australia ho avuto in regalo altre visioni, come per esempio l'Università di Sydney, come per esempio dei meravigliosi grattacieli a Melbourne, che ho voluto proprio fondere insieme per esempio, alla statua di Anita Garibaldi di Roma.
Sì, è interessante anche perché lei appunto ci descrive delle immagini che poi sono le immagini che ritroviamo sia nei suoi racconti che nelle sue poesie. Il libro di poesie Ho sospeso i pensieri, che è un titolo molto interessante, poi ce n'è un altro ancora più interessante, Non ritratto i ritratti, e qui troviamo dei racconti. Leggendo le sue poesie e i suoi racconti trovo che c'è un denominatore comune, la mamma. O mi sbaglio?
Forse c'è la mamma intesa come la mamma come madre natura, la mamma in tutti i suoi aspetti, cioè la mamma come mamma di mia figlia Eleonora, cittadina australiana, appunto, la mamma come madre natura. Sì, forse c'è la mamma, proprio intesa però come Maria, come elemento creatore della terra e della vita. Sì, è possibile. Questa visione originale, questa visione che lei mi dice.
Lei parla molto di guerra, soprattutto del conflitto israelo-palestinese. Come mai?
Beh, perché io vengo da una zona del mondo che è straordinariamente bella, il Mare Nostrum, che è un mare bellissimo, è un mare ricco di scogli, di isole belle, che canto in mille versioni, perché principalmente per me la madre che lei citava prima, per me è il mare, che in fondo poi è vero, perché noi veniamo dall'acqua, senza acqua noi non vivremmo e andiamo cercando su Marte o dove andremo sempre l'acqua. Per cui la madre è l'acqua, la nostra madre è il Mare Nostrum, madre, intendo nostra, scusate che dico nostra, ma intendo di noi europei, è il mare su cui ci affacciamo, quindi il nostro mare, che sembra un mare chiuso, in realtà è un mare aperto, ricchissimo, a mille culture, che purtroppo però spesso sono molto in conflitto fra loro. E sapere che vicino a noi, vicinissimo a noi, c'è stato un Kosovo pochissimi anni fa, c'è permanentemente una situazione di dolore come c'è tra in terra di Israele, è una cosa che mi addolora moltissimo, come mi addolorano gli sbarchi in Italia dei profughi del Nord Africa, perché è un posto talmente bello, l'Europa e in particolarmente proprio il nostro mare, che saperlo così insanguinato e saperlo così ricco di momenti di dolore mi affligge. Forse è per questo che ne parlo, nella speranza di riuscire a trovare una catarsi a tanto dolore.
In questo momento si parla molto di questi problemi e si cerca una soluzione, che sembra impossibile da trovare, perché ci sono dei problemi come il conflitto israelo-palestinese che vanno avanti da decenni e non sembra che si trovi una soluzione. Ecco, che cosa si potrebbe fare, secondo lei, sia attraverso appunto quello che, come lei scrive, quindi attività letterarie o d'altro, per cercare di far capire a chi poi deve prendere queste decisioni per risolvere e arrivare ad una soluzione, di veramente fermarsi un attimo, pensare e cercare di risolvere questi problemi?
La domanda che lei mi fa è una domanda da 100 punti, anzi da 100 milioni di dollari, però nella modestia della risposta che io posso dare, credo che un'unica cosa possa risolvere i conflitti mondiali: la cultura, intesa come conoscenza, come arricchimento. Cultura che però deve nascere dal basso, non parlo di una cultura universitaria o accademica, parlo di una cultura proprio a livello scolastico più basso, nel senso una scuola di musica, come per esempio ha fatto un grande direttore d'orchestra in Israele, dove bambini molto giovani cominciano a suonare strumenti basici, quindi dal flauto al triangolo, insieme palestinesi e israeliani. Quindi la cultura, proprio partendo da una lingua comune, per esempio, come la musica, che non richiede altro che una sensibilità interiore che tutti noi abbiamo come patrimonio, questo potrebbe essere una strada, la cultura nella scuola, e quindi far vivere insieme bambini di etnie diverse, insegnando loro quello che è l'unico apporto che l'essere umano ha dato a questo mondo meravigliosamente bello di suo, che è la cultura, perché tutto il resto non vale niente, intendo dire il soldo, l'arricchimento, la crescita del palazzone rispetto alla bella autostrada. Penso che la vera ricchezza che l'uomo lascerà a questa terra, prima che questa terra inesorabilmente si dissolva, quando la sua stella si spegnerà, quando il sole si spegnerà, non rimarrà più niente di noi, no? Quindi è inutile che ci facciamo false illusioni di essere eterni, non lo saremo, perché la nostra stella si fermerà, si spegnerà. Però noi in quel momento, quando non ci sarà più niente di questa meravigliosa terra e tutto si dissolverà, anche il Mare Nostrum che citavo prima, si dissolverà anche l'uomo, ma di lui rimarrà sempre quell'anelito di cultura che è stata la musica, che è stata la poesia, che è stata la letteratura, la pittura, ed è questo che può salvare, secondo me, che può dare una strada, che può indicare una strada al superamento dei conflitti. Solo la cultura, non certo gli interscambi, secondo me, tra potenti, i meeting, gli incontri, non credo.
Tornando, cioè, ai suoi racconti e alle sue poesie, lei menziona Pierpaolo Pasolini. Come mai Pasolini e non tanti altri grandi poeti italiani che probabilmente l'hanno ispirata?
Beh, perché Pierpaolo Pasolini parla, prima di tutto è un mio concittadino, perché è romano, oltre che concittadino proprio del mio quartiere, esattamente del mio quartiere, Pierpaolo Pasolini, quindi è proprio come fosse un vicino di casa, benché l'età non ha fatto sì che noi, l'età differente ha fatto sì che noi non ci siamo conosciuti. Conosco la realtà in cui ha vissuto Pierpaolo Pasolini, che sono delle case popolari molto grandi, dove i problemi che c'erano allora ci sono esattamente uguali anche adesso, benché non siano più problemi di povertà e di pane e di fame, ci sono dei problemi ugualmente di non inserimento di questa gioventù in un vero e proprio tessuto sociale vivo, romano e formativo. Sono ancora vivi i problemi che denunciava Pierpaolo Pasolini in quella zona del mio quartiere. Quindi, vivendoci vicino, sono molto colpita dal fatto che la storia è passata, di acqua sotto il Tevere ne è passata tanta, ma sostanzialmente non è poi cambiato molto rispetto a quello che denunciava Pierpaolo Pasolini. E in più, perché Pierpaolo Pasolini purtroppo, cioè io lo cito perché vorrei superarlo, nel senso non in bravitù e in fama, per carità, non è questo il mio intendimento e non ci riuscirei mai, ma perché Pierpaolo Pasolini nelle sue liriche è come disincantato, disilluso e come se non ci fosse speranza in quello che lui canta. Canta una situazione, ha cantato e scritto di una situazione ferma, statica, che non può evolvere. Dato che invece io ritengo, ricollegandomi al discorso di prima che lei mi aveva fatto la domanda riguardo della guerra, ritengo che la cultura possa disinnescare molte più bombe che un artificiere, penso che Pierpaolo Pasolini possa essere per me un elemento di spinta per cercare di andare oltre le bombe. Questo è.